Il testo scelto per oggi si trova in Ecclesiaste, capitolo 9, il versetto 10. Ecclesiaste 9, 10. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze.
La parola appunto al pastore Hans.
Grazie
che terrà la predicazione di stamattina.
Per, io direi, un sentimento corporativo, non riferito poi alla Chiesa soltanto, ma alla società europea e mondiale in generale per i momenti tragici che stiamo vivendo. Voi sapete che nei salmi troviamo due tipi di preghiere, degli inni che si esprimono in occasioni di ringraziamento per fare il punto di una gratitudine, articolare diciamo una gratitudine nei confronti di Dio che ci benedisce in un modo o un altro. E poi il secondo tipo di preghiera sono i lamenti, che non sono delle lagne, ma sono dei canti contrastanti di speranza e di confronto drammatico con la realtà. Un momento non solo di sofferenza e tristezza, ma di sgomento di fronte alle cose che stanno succedendo intorno a noi. Infatti questa mattina avrei voluto riflettere su ciò che significa questo rinforzamento degli atteggiamenti oltranzisti, radicali, di varie ideologie. Però non so quando mi daranno la parola un'altra volta, e avevo nel cuore un altro tema che da tempo volevo condividere con voi, ed è il tema rivolto in particolar modo ai giovani e agli studenti. E faccio mia, quindi non è un discorso solo per rivolgerla a voi giovani studenti, ma anche per rivolgere a tutti, ai genitori, ai leader della Chiesa. Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. E quindi voglio incoraggiare i giovani studenti a rimettere, a costruire il proprio futuro, imparando da un lato a confidare in Dio, perché ne abbiamo bisogno, e di un altro lato imparare ad essere diligenti, soprattutto assumendo due compiti che al mio parere sono centrali in questa età che è la vostra. E quindi vi chiedo, soprattutto ai ragazzi che vedo lì impegnati nei telefonini o altro, quindi questa età particolare ha due impegni precisi, che sono quello di studiare e quello di lavorare, in un contesto poi d'altronde molto sfavorevole, perché oggi il contesto italiano e mondiale, in questo contesto la disoccupazione abbonda, quindi il lavoro non c'è. E secondo, perché lo studio sembra essere diventato inutile. Cosa studiare a fare se quando poi finisco non c'è lavoro? Vi ricordo che la disoccupazione giovanile italiana è salita questi anni al 38%. Già solo la cifra è da rabbrividire, no? Perché questo ci tocca anche a noi. E a nulla serve la consolazione del compararsi con altri che stanno peggio. Cioè la Spagna c'ha il 46%, la Grecia il 48%. Perché anche se compariamo solo con noi stessi, cioè l'Italia di 10 anni fa, già la cifra era altissima, il 20%, ma in 10 anni non abbiamo fatto altro che raddoppiare questa terribile piaga della disoccupazione giovanile. Se poi prendiamo l'altro elemento dell'istruzione e quindi dei laureati, le cose non migliorano. Secondo i dati OCSE, i 34 paesi più industrializzati al mondo, di cui l'Italia fa parte, l'istruzione in Italia e i laureati in Italia posizionano l'Italia nel terzo ultimo posto. E recenti statistiche dell'Istat ci dicono drammaticamente che i laureati italiani sono appena il 23% di tutti i giovani fra i 30 e i 35 anni, cioè che uno di quattro si laurea, poi non parliamo se trova lavoro. Mentre la media europea, cioè dei paesi che sono con noi in questo continente, viaggiano nella media del 38% e alcuni superano il 50%, vuol dire che altri paesi vicini a noi, di due giovani almeno uno si laurea, mentre in Italia di quattro appena uno, quasi uno si laurea. E quindi il bisogno, cari ragazzi, che abbiamo oggi di confrontare la nostra fede, la nostra appartenenza avventista con due sfide che non sono strettamente spirituali, cioè come lavorare e come studiare. Certo, io non vorrei approfittare di questo momento del culto per schiacciare ancora di più chi ha avuto un fallimento scolastico, chi è stato rimandato, chi è stato bocciato, chi si è iscritto nell'università e non l'ha finita, non è ciò che io voglio fare. Già abbastanza sofferenza c'è in un ragazzo che fallisce un momento della propria vita. Però certo, come Chiesa abbiamo il dovere di porci la domanda e alle famiglie giovani che si stanno formando motivarle a prendere sul serio questa sfida, che è la sfida non di una Chiesa ma di un paese, di insegnare ai propri piccoli a studiare, ad essere diligenti, ad essere disciplinati, avere visione. E questo è difficile. Creare l'ambiente nelle famiglie adatto, di tranquillità, di motivazione, perché questi ragazzini tizzoni prendano i libri. Non abbiamo sempre voglia di sederci, fare i compiti con loro, aiutarli, lasciare qualcosa che a noi piace fare pur dedicare loro un tempo. E quando poi emerge un problema difficile, chiedere aiuto. E sapete perché questo è diventata una sfida non solo per l'Italia ma per noi? Perché la stessa problematica che vi ho drammaticamente descritti con i dati Instat, i dati Eurostat, si ricalcano paro pare nella realtà della Chiesa avventista italiana. La Chiesa avventista italiana è piena di giovani disoccupati e ha pochi laureati. E questo trend neanche una Chiesa progressista e visionaria, e io direi dinamica come quella di Firenze, perché io sono fiero di appartenere a questa Chiesa, neanche una Chiesa così riesce a revertire questo trend al proprio interno. E quindi, di fronte al versetto che abbiamo letto, che è stato letto da Piero, tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con forza. Io lo rivolgo a Melody, a Celine, a Federico, no? A Brian, a Alfonso, a Kirill, a tutti voi, e a trovare in questo una sana provocazione. Da quando si è piccoli, imparare ad essere diligenti. E questo brano mi suggerisce a me tre principi che io penso devono diventare cardine, punto di riferimento da ogni studente, ogni giovane, ogni ragazzino, che questo versetto ci suggerisce fortemente. Primo, il valore dello sforzo e della disciplina nello studio e nel lavoro. Questo non si può imparare quando avete già 25 anni, troppo tardi. Date ai piccoli dei compiti, seguiteli, affidateli. È più facile a volte spazzare noi perché ci mettiamo 5 minuti piuttosto che affidare la scopa al ragazzino di 6 anni che ci mette 40 minuti mentre gioca e fa altro e lo fa male, e quindi ci viene spontaneo, non lo faccio io. Ma così deresponsabilizziamo i nostri ragazzi. Secondo elemento è studiare e lavorare però con intendimento e flessibilità. E terzo, imparare a studiare e a lavorare con speranza, fiducia e altruismo. Ecco, come incarnare questi principi che sono così in capsula, no? In noce, incastrati in questo versetto apparentemente facile, come incarnare questi principi nella vita di ciascuno di noi? Io ci ho provato in mille modi e per molto sono fallito. Però voglio cercare di dirlo stamattina raccontandovi due storie di due ragazzi, due giovani studenti, un ragazzo europeo ed un ragazzo latinoamericano. E vorrei farlo però mettendo insieme queste due esperienze completamente diverse alla luce di un tema comune che è il titolo del sermone di questa mattina, così come è scritto nel bollettino: la cura del bene comune. Per quale motivo la cura del bene comune? Perché certo, se un errore è quello di non studiare e non lavorare, un altro errore opposto a questo è quello di lavorare e studiare solo per sé. Cioè, tu sei bravissimo, hai una laurea, guadagni una buona quantità di soldi, tutto per te. Tu sei il tuo unico mondo. Certo, non è questo un bel ideale, anche se è un ideale di successo. E soprattutto questo mi è venuto in rapporto a due bellissime parabole che conoscete tutti voi, che il nostro pastore, giovane pastore, Davide Romano, ha commentato per noi due settimane fa: la parabola del sale e della luce. Come la Chiesa deve essere sale e luce, però ricordava bene lui che questo non ha un'implicanza solo spirituale, cioè che noi dobbiamo evangelizzare come sale e luce tutti quanti. Questo è vero, ma Davide, in una lettura perspicace, trovava una dimensione civica a queste parabole, dicendo: noi giovani studenti all'interno della società italiana abbiamo un ruolo civico di presenza positiva, come quella per esempio, è stata bellissima questa condivisione, di un sindaco siciliano a Firenze che, fondandosi nella sua fede cristiana evangelica, ha fatto una tremenda opera a Firenze qualche decennio fa, no? Proprio perché credeva che la presenza, in quanto cristiani, sale e luce, deve essere anche una presenza civica positiva. E mi riferisco a Giorgio Lapira, noto sindaco fiorentino originario della Sicilia. Prima storia: Hans Max, bel ragazzo, vivace, curioso, disciplinato, meticoloso, già quando era nelle elementari. I suoi genitori non potevano essere più orgogliosi di avere un figlio così. Voi sapete, noi genitori facciamo delle esperienze eterogenee, no? Sempre vorremmo avere i figli già fatti bene, poi scopriamo che sono in materia grezza, no? C'è da ripulire, non va bene. Questa famiglia aveva la situazione perfetta. Vuoi leggere un libro? Subito lo leggeva. Imparare questo? Subito. Curioso, disponibile, attento, diligente, perseverante. E quindi fa una scuola elementare alla grande, una scuola media alla grande, un liceo alla grande. E come poi lui fa i compiti addizionali, cioè quelli che non gli chiedono, però sono quei compiti che manifestano la vera voglia di fare un ragazzino. Cioè lui si legge in perfetto tedesco Goethe, si legge le sinfonie di Beethoven, perché lui ha voglia di fare. Nulla da dire. E arriva però, come per tutti, per i più pigri, per i meno pigri, una prima domanda esistenziale alla quale nessuno può sfuggire: e dopo liceo che cosa faccio? i nostri a prima maturati, che li troviamo questa mattina forse qui e là, cosa fare? Il problema però di Hans, Max Hans, questo ragazzo brillante, cresciuto a Berlino, nelle migliori scuole, assecondato da una famiglia di professionisti che sapevano fare, non era se studiare o no, ma che cosa studiare. Quindi una domanda di un gradino superiore. Faccio filosofia, prima cosa che piaceva a lui. A lui colpivano i grandi pensatori dell'idealismo tedesco, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, però era anche incuriosito dalle scienze naturali. A un certo punto doveva decidere e lui sceglie la biologia. Sceglie la biologia, studia senza saltare nessun esame e conclude la sua laurea in biologia nel 1913 all'Università di Rostock, nel nord della Germania, con onori, con tutti i voti pieni, e studiando poi un batterio, l'Escherichia coli, che oggi è un enterobatterio molto conosciuto. Potremmo chiedere a Esther, Francesco, Bruno di farci una presentazione di come noi conviviamo con questi microbi. Però allora un batterio appena descritto e conosciuto da uno scienziato tedesco come Max Hans, no? Di nome Theodor Escherich, e da lì poi gli è andato il nome. Molto creativi, no? Però questo ragazzo aveva voglia di fare e non gli bastava la biologia e diceva: posso io isolarmi in un laboratorio e passare tutte le mie giornate sotto il microscopio ad indagare? E questa voglia di fare in una Germania che era molto positivamente aperta al futuro dopo la riunificazione tedesca e sotto il regno del grande Kaiser Wilhelm II, cioè tutta la Germania aveva voglia di fare, poi ha estrafatto. Però in quel momento lui decide, Max Hans, di iscriversi anche a medicina. Gli diceva: tu sei già un bravo biologo, cosa ti metti a fare? Ma lui vuole andare avanti, si iscrive a medicina, altri 7 anni, finiscono i 7 anni, diventa anche medico, un grande patologo, e comincia a girare il mondo. Va in Cina, va all'università di Omsk in Siberia perché lo invitano, si specializza nel rapporto malattia-medio ambiente, viaggia in Africa ed scrive a 33 anni un famoso libro, Steppe und Mensch, Leben, Kultur und Krankheit in ihren Zusammenhängen. Ecco, chiediamo a Bruno di tradurci. La steppa e l'uomo, vita, cultura, malattie e i loro condizionamenti mutui, e diventa specialista a livello internazionale del rapporto fra malattia e medio ambiente. Lo invitano di qua, lo invitano là, l'Università di Berlino gli dà, no, un posto come insegnante ordinario a 33 anni, un futuro alla grande, l'apice delle sue forze intellettive, fisiche, tutto ciò che ha per diventare un grande luminare nel suo campo, nella Germania dei inizi del Novecento. Per una seconda domanda li frulla in testa. Dice: ma dobbiamo noi esseri umani sforzarci, darci da fare per godere soltanto noi dei benefici dei nostri raggiungimenti? Non saremo anche chiamati dalla coscienza a andare anche verso coloro che hanno meno, che possono meno, che sanno meno? E sapete che cosa fa Max Hans? Prende la giovane moglie, dolce giovane moglie, appena sposati, e dice: noi lasciamo Berlino, la città della scienza, dove nasce la relatività, la fisica quanta, dove germogliano le migliori idee dell'inizio del Novecento, lascia quella a Berlino per prendere la barca e andare alla fine del mondo, perché non c'era l'aereo. E sapete dove arrivano? Arrivano alla fine del mondo. Porto del Callao, Lima, Perù. Ma cos'è il Perù? Che cos'è Lima? Ma come bravo, appena arriva l'Università Mayor de San Marcos, che è l'università più antica delle Americhe, prima di Harvard, fondata nel 1551, quindi fra poco si celebreranno i 500 anni dell'Università di San Marcos, lo contrata, vedono che è un bravo epidemiologo, dice: tu rimani qua perché abbiamo bisogno di rinforzare tutto lo studio delle malattie tropicali. E Max Hans, sbarcato da Berlino a Lima, è entusiasta di questo nuovo ambiente che aveva, non aveva pensato sarebbe stato così. Rimane a Lima, ci sono tutte le comodità. Lima non è la Lima d'oggi, che è una Lima caotica con 10 milioni di abitanti, dove nessuno conosce la destra e la sinistra. Allora è una città bella, città dei re, città giardino. E lui dice: io non sono venuto mica per questo, io sono venuto per confrontarmi con la vita. E decide: io non voglio rimanere a Lima, e scegli di andare nella giungla. Allora, la parola giungla è una parola che può suonare anche bene, mi fa pensare a Mugli, no? Però la giungla non è il giardino di Boboli, non è neanche il parco dello Stelvio in Trentino. Ecco, c'è il mio padre, Rodrigo, che lui è stato presidente della Federazione Avventista della Giungla. E la settimana scorsa a pranzo ci ha raccontato una storia che io conoscevo, ma Linda Melody e Brian no, e Daniel. E ha detto: quando ero presidente di questa federazione avventista, dovevamo andare in barca. Si partiva, non si sapeva quanto si arrivava. Un giorno però la barca ha rotto il motore. E quindi noi non potevamo avanzare. E abbiamo dovuto dormire nella giungla. E come si fa a dormire nella giungla? È un dramma, perché non le zanzare di villa, moltiplicate alla ventesima potenza. Allora, per evitare che i vermi, gli insetti, in poche ore addirittura facciano i loro nidi nella vostra pelle, perché è così intenso, no? L'ingombro degli insetti di questa vita selvaggia, no? Lussureggiante, hanno dovuto scavare, perché c'era una guida, delle fosse vicino al fiume Amazonas, e hanno coperto tutto il loro corpo, lasciando solo la faccia, l'occhio e il naso per respirare. Ecco ciò che è la giungla. E Max Hans, da Berlino, andare fino lì per fare che cosa? Non solo questo. Lui dice: qual è la malattia più tremenda in Perù? Quella che nessuno vuole curare, nessuno vuole seguire. Quella che i medici stessi, no, abbandonano perché è troppo, implica troppi sacrifici. La lebbra. Allora Max Hans dice: no, io voglio curare i lebrosi. E fonda nella città di Quitos un lebrosario, il più famoso del Perù allora, San Pablo, che diventerà ancora più famoso, perché il Che Guevara, nel suo viaggio di riconoscimento della Latinoamerica, andrà a quel lebrosario, come l'avete probabilmente qualcuno visto nel film I diari della motocicletta, uscito poco tempo fa. Però Hans Max non era ancora contento. A un certo punto una terza domanda gli frulla in testa. Dice: posso io, in quanto medico, rimanere indifferente alle condizioni politiche, sociali di questo paese che mi ha colto? E dice: no, allora lascia la giungla e ritorna a Lima. E mosso da alcuni ideali così sociali, dice: la distribuzione della ricchezza nel Perù non è equa, è scandalosa. Lo scrive nei giornali, no? L'ammoniscono, l'avvertono, ma nulla, lui deve dire la sua. Fino a che il presidente del Perù da allora, Manuel Odría, un dittatore fra i tanti che abbiamo avuto, lo mette in prigione per un anno, ma lui è convinto dei suoi ideali. Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Max Hans poi è uscito dalla prigione, muore nel 1967, nessuno si ricorderà di lui, né in Germania né in Perù, morirà anonimo. Tutta l'opera che aveva fatto per il paese che aveva lui scelto come suo rimarrà all'oscuro. Però lui era stato fedele, tutto ciò che gli è arrivato alle mani per farlo, le aveva fatto con tutte le sue forze. Seconda storia, completamente diversa. Pedro, un ragazzino latinoamericano che è cresciuto non come Max Hans nella acculturata Berlino, ma è cresciuto un po' nella giungla, un po' nelle montagne, con lo spello perros callejeros, cioè quei cani, no, che ti fanno da amici e ti insegnano anche delle cose, giocando con il trompo, quella piramide in legno con una punta di chiavo che tu tiri, no, e con la corda poi la, no, il yo-yo, las bolitas, quelle, diciamo, sfere di cristallo che giochi con ragazzi, provi, no, suonando un po' di musica, flauto peruviano, forse un po' di... felice, contento, rilassato, come un vero ragazzo delle campagne peruviane. Però aveva lui anche una brava famiglia dietro. E quando finisce il suo liceo, lui si pone la stessa domanda che Max Hans e dice: cosa adesso posso studiare? O medicina, o giurisprudenza. E sapete cosa sceglie questo ragazzo? Una cosa che non l'avrebbe sicuramente sfamato nella vita, anzi le avrebbe creato più difficoltà. Sceglie la musica. Dice: io voglio essere musico. Imparare a suonare non solo il flauto peruviano, ma il flauto traverso. Ma è così bravo Pedro che, guardate, prendi una borsa di studio per studiare musica e flauto nel conservatorio di Ginevra. Tutto pagato. Studia lì, ma è così bravo che vince una borsa di studio per studiare composizione, pianoforte e flauto nella Royal Academy of Music a Londra. Tutto pagato. E quando studia, lui si fa una domanda: ma cosa posso fare anche per gli altri? E con la musica forse tutto questo li frulla in testa, ma potrei fare questo, potrei fare l'altro. E quindi dice: no, no, adesso io voglio studiare economia per aiutare il mio paese, il Perù. E si iscrive, fa un concorso e anche lì vince una borsa di studio per studiare economia ad Oxford. Deve essere stato veramente bravo questo, perché nessuno ti regala del denaro così. Hanno visto un ragazzo pimpante, curioso, disciplinato, no, perseverante. Finisce ad Oxford e si guadagna un'altra borsa per fare il dottorato in economia a Princeton, negli Stati Uniti. Ormai ce l'ha fatta Pedro. Diventa economista, entra nella Banca Mondiale, lavora nelle transnazionali e ammassa una fortuna considerevole. È diventato un uomo di successo. Ma mentre fa i suoi affari, i suoi investimenti, i suoi calcoli, una seconda domanda gli viene in mente: ma posso io ottenere tutto questo per me? Umanamente non siamo tutti costretti, chiamati a condividere ciò che possiamo con chi ha meno. E lui dice: ma io sono peruviano, che cosa faccio qui negli Stati Uniti, pieno di soldi? Dice: io ritorno in Perù, e contro il parere di alcuni parenti, dei figli che sono nati, ritorna in Perù per fare qualcosa per il suo Perù e diventa bravo, tutto ciò che tocca diventa denaro, visionario, intraprendente, e fonda una delle società ONG peruviane più importanti per portare l'acqua anche a quei villaggi lontanissimi dalle città e dalla civiltà. Ma a un certo punto del suo percorso personale, la terza domanda che aveva anche assillato Max Kanz, questo bambino tedesco, assilla anche a questo bambino peruviano Pedro. Dice: ma tu puoi avere una posizione politica neutra? Vuoi solo essere un filantropo? O vuoi avere un'incidenza maggiore, sbilanciandoti, prendendo posizioni? E Pedro decide di entrare in politica. Io non vi sto raccontando adesso tutte le sue peripezie, perché non è stato sempre facile. Ma così come era stato uomo di successo nell'università, negli affari, lo diventa anche in politica. Diventa ministro dell'economia del Perù. Poi diventa ministro, primo ministro di uno dei presidenti, Alejandro Toledo, in Perù. Una vita di successo a tutti i livelli. Certo, l'esperienza di Max Kanz e l'esperienza di Pedro sono completamente diverse. Primo, perché i paesi sono diversi di origine. Poi anche diverse per l'epoca in cui hanno vissuto. E poi anche per il destino di anonimato e di persecuzione per Max Kanz e invece di riconoscimento e di notorietà per Pedro. Però malgrado queste differenze, fra loro ci sono delle affinità. Primo, amore del lavoro, amore dello studio, interessamento al bene comune. E poi soprattutto tutti e due hanno imparato a amare la loro terra, il Perù. E poi una quinta affinità tremenda è che tutti e due portano lo stesso cognome, cioè Kuczynski. Questo Pedro si chiama Pedro Pablo Kuczynski ed è figlio di Max Kanz. Fermo la storia. Prima parentesi per dirvi qualcosa del Perù. Non so, Luca non l'ha fatto apposta, ma luglio è il mese del Perù e il 28 di luglio è la festa più importante del Perù. Quindi ogni qualvolta mi chiedono a luglio, io dico qualcosa sul Perù. Allora, nel Perù abbiamo appena vissuto le elezioni. C'è Claudio, fra qualche parte, mi ha portato lui a fare un'intervista al consul peruviano qui a Firenze. E le due contendenti principali erano due giovani politiche peruviane, Keiko Fujimori, Iguchi, peruviano-giapponese, antenati più di un secolo fa arrivano in Perù e cercano di sopravvivere. Seconda contendente, una franco-peruviana, Veronica Mendoza Frisch, figlia di un'insegnante alsaziana, Gabriel Marie, che un giorno dice: io mi sono stufato della Francia, prende solo lo zaino e porta nel zaino solo ciò che c'entra nello zaino e parte per il Perù, arriva nel Cusco, si innamora di un professore di filosofia delle scuole medie, si sposano, Marcello, e nasce Veronica. Giovani, 35-40 anni, intelligenti. Doveva vincere uno di loro. Paradosso della storia, cosa succede? Nessuna delle due vince. Qualche tempo, settimane fa, e vince un outsider. Sapete chi vince? Vince questo bambino Pedro, il figlio di Max Kanz. 78 anni, chi glielo fa fare? Chi glielo chiede? Ha tutto il denaro del mondo, ha una fortuna immensa. Al di fuori del Perù e in Perù c'ha il riconoscimento politico. Chi glielo fa fare? A pesantissi, non vi dico come la politica peruviana, ma da strapparsi i capelli.
accontentare tutti, risolvere i problemi umani che da secoli si accumulano. Forse vuole fare come Mosè, che a 80 anni comincia la vera vita, no? Dice, guida questo popolo. Che cosa penserà Max Hans? Non c'è più. E Max Hans, sapete, aveva sposato Madeleine Godard, un noto personaggio franco-svizzero, zia di Jean-Luc Godard, regista noto della Nouvelle Vague francese. Cosa gli ha spinto ad andare nella giungla? Cosa penserebbe Max Hans risuscita? Quel paese lì, alla fine del mondo, quella giungla infinita che non finisce mai, quei lebrosi per i quali ho dato la mia vita, quella prigione maledetta in cui sono stato messo ingiustamente. Avrebbe mai pensato Max Hans che il suo piccolo Pedro Pablo un giorno sarebbe diventato presidente del Perù ad insediarsi la prossima settimana? Mai nella vita. Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Concludo. Che cosa ci insegna questo versetto? I principi nascosti dietro e queste due esperienze che ho cercato di condividere con voi. Intanto il valore dello sforzo e della disciplina. Sia Max Hans come Pedro Pablo Kuczynski erano dei grandi lavoratori e non certo attendevano le migliori circostanze per darsi da fare. Secondo, la voglia di studiare, di bruciarsi i cigli, come diciamo in Perù, cioè di dare il massimo. Terzo, l'interessamento per il bene comune. Che cosa li poteva interessare a un noto medico tedesco di Berlino delle miserie peruviane? Che cosa poteva guadagnarci sopra? Quarto, la solidarietà intergenerazionale. E qui con questo voglio fermarmi. Cari giovani, cari studenti e soprattutto cari genitori, non guardate con un occhio miope di corta distanza ciò che voi state seminando. Tutti quegli sforzi che avete lasciato nei figlioli non finiscono con loro, si prolungano nelle generazioni successive. Non è tempo perso. Avete accompagnato un figlio a scuola, le avete regalato un libro, avete fatto un discorso serio su un argomento, siete andati alla riunione dei genitori, il vostro figlio ha abbandonato la scuola, nulla è perso, perché tutto sono dei semi. Guardate con fiducia e con speranza che magari tutti quei semi non germoglieranno lì, ma germoglieranno con i nipoti, con i figli dei nipoti. E mi permetto, chiedendo permesso a Francesca, qualche volta lei mi dice, ma come faccio io a essere mamma e ad essere medico? Non ce la faccio, non sono una brava mamma, non sono un bravo medico. Gli dico, guarda che sei brava come medico e come mamma, se non glielo dico poi non mi dà da mangiare. Sei brava, ma Francesca, apri i tuoi occhi. Quando fra 50 anni le figlie delle tue figlie, le figlie delle figlie delle tue figlie si troveranno con la medesima domanda in quanto donna, cosa fare? Rimango a casa o studio all'università? E troveranno lo stesso problema. E nel dibattersi se sì, se no, se come, se quando, pregando, dialogando e sfogliando l'album di foto diranno, ma guarda la bisnonna che 80 anni fa, non con uno come noi, ma con quattro figli, in più sposato con un peruviano, ce l'ha fatta. Vuol dire che è possibile. Quindi, cari genitori, non ti abbattere se un tuo figlio è stato bocciato, ha abbandonato, ha perso il lavoro. Offrite loro un ambiente di serenità, di fiducia, perché i ragazzi hanno più risorse di quello che noi pensiamo. non articoleranno queste risorse come noi vorremmo e come noi ce lo saremmo aspettati, ma loro saranno e sapranno affermarsi nel futuro per in qualche modo emergere in quanto credenti, ma anche in quanto professionisti. E quindi questo versetto così innocuo, semplice, quasi nascosto dell'Ecclesiaste, tutto ciò che ti arriva alla mano da fare, fallo con tutte le tue forze. Ecco, con impegno, con serenità e speranza, spero che sia anche la tua esperienza. Amen.